quel Gesù che ora vedete andare lassù, ritornerà.
Continuiamo con alcune testimonianze di guarigione, visto che oggi pregheremo per i fratelli malati, questo per ispirare la nostra fede. E Franco e Tiziana hanno scritto domenica pomeriggio, dopo la preghiera che abbiamo fatto tutti insieme in diretta per guarigione. Buonasera cari fratelli, domenica pomeriggio ascoltavo insieme a mia moglie Radio Blast in diretta e fratello Giuseppe, prima della comunione, ha detto di ungerci la fronte con olio e di prenderci la guarigione che ci necessitava. Mia moglie ed io, tenendoci per mano, abbiamo pregato per un mio problema, e cioè che di notte mi dovevo alzare 4 o 5 volte per urinare e non mi sentivo mai completamente svuotato. Dopo aver pregato, abbiamo preso la comunione insieme a voi. Momenti meravigliosi. Ebbene, la notte di domenica il problema non si è ripresentato.
Gloria a Dio.
Ho dormito bene. Mi sono alzato solo una volta e urinato perfettamente.
Bene, preghiamo che non ti alzi in nome di Gesù Cristo.
A Dio sia la gloria. Grazie, siete fratelli da noi tanto amati e un dono prezioso in questi ultimi tempi.
Anche voi.
Dio vi benedica grandemente, con amore, Franco e Tiziana.
Grazie, Franco e Tiziana, vi amiamo e vi vogliamo bene.
Amen.
Ah, che bello. La grazie, guarigione Gesù. È un pizzico di paradiso. Avanti.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
E poi una testimonianza da parte di Luisa, che anche Luisa. Lei era sulla lista di preghiera una settimana fa. E dopo l'incontro che abbiamo fatto in diretta, abbiamo pregato insieme, lei ha scritto: gloria a Dio, guarita all'istante dal dolore al braccio destro, da un mese che avevo cervico braghiglia. Grazie Gesù.
Grazie Signore, l'importante è testimoniare subito della guarigione avvenuta, d'accordo? Perché è il modo di mantenere la guarigione. Mai vergognarsi di proclamare anche un miglioramento, che va bene, dare la gloria a Dio per quello che fa, che Dio, Gesù ha detto, ha guarito 10 lebbrosi, dove sono i 9? Questo è il momento di suonare trombe, quando Dio opera, perché questo aiuta la fede di altri. Luana?
Luana, anche lei testimonia un miglioramento, ha chiesto preghiera per sua madre perché da diversi giorni aveva dolori all'orecchio sinistro e una ghiandola infiammata. E dopo la preghiera ha scritto: grazie a Dio, mia madre sta meglio, fratelli.
Grazie Gesù.
L'herpes è quasi sparito.
Grazie,
gloria
Signore.
A Dio. Gloria, vi ringrazio Gesù. Molto per le vostre preghiere. Grazie Gesù. Amen.
Dio ti benedica Luana, un abbraccio.
Grazie,
e anche a tua
Signore.
Mammina.
Gioiamo con voi. E grazie anche a tutti i fratelli che hanno pregato per Oscar. Sapete che siamo andati ieri a evangelizzarlo, a incontrarlo. Abbiamo fatto un piccolo studio biblico sulla sicurezza della vita eterna. È stato bellissimo con la parola. Anche Jasmine e Paul hanno partecipato con le scritture. È stato bello. E Oscar ha detto di dire ai fratelli che ringrazia a voi per le preghiere. Allora sono la messaggera.
Lui vive solo, vero?
Sì, vive solo, ma grazie a Dio una coppia di dolci amici suoi hanno passato il Natale con lui.
Grazie
per non lasciarlo
Signora.
Solo, è stato bello.
Lui è ben peculiare di Gesù,
sì, che sta crescendo.
Stiamo seguendo.
Sta crescendo, ha detto che ogni notte e ogni mattina sta pregando al Signore, quando va a letto, quando si sveglia la mattina,
gloria,
sta piano
Dio,
piano crescendo.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù. Grazie a tutti voi per aver pregato per lui e anche per aver pregato insieme a noi per queste dolcissime sorelle e fratelli che hanno ricevuto la guarigione. E grazie per sostenerci anche con le vostre decime e offerte mensili. Siamo una squadra per Gesù e insieme, anche con il vostro aiuto finanziario, possiamo vedere questi frutti per la gloria di Dio. Dio vi benedica, vi ricompensa.
Un abbraccio,
amen.
Fratelli.
Amen. Grazie, Signore.
Alleluia. Grazie, Signore, a tutti voi che ci mandate amore vero.
Sì.
Tutti i fratelli che hanno amore vero e solido.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore. Un abbraccio. Grazie, Gesù. Angela.
Amen. E vado al messaggio di Nicoletta, che ti fa una domanda, sempre sulla guarigione, ha un dilemma. Fratelli, per favore, pregate tanto per mia sorella Patrizia. È dimagrita tantissimo A causa di questi scompensi del diabete, il sensore la sveglia anche di notte, se ha cali o aumenti, ed è veramente tutto difficile. Non riusciamo ad ottenere la guarigione, è sicuramente la colpa nostra, ma non posso arrendermi. La situazione di Patrizia è peggiorata proprio da quando fece la preghiera di liberazione vostra per la guarigione. Prima il suo diabete era controllato e ci conviveva bene. Dopo quella preghiera lunga un po' di giorni, tutto cambiò, ma non in meglio, ma in peggio.
Cioè, praticamente il diavolo l'ha attaccata. Attenzione agli attacchi del diavolo, che quando fa la cosa giusta ti attacca.
E non riuscì più a tenere sotto controllo né glicemia né valori, sviluppando purtroppo una forte sensibilità insulinica che neanche i dottori si spiegano. Io su questa cosa impazzisco, non me la spiego. Ma perché è successo questo? E pensare che insistetti io per fargliela fare. E mi dispero su questo. C'è per forza una ragione e vi supplico di chiederlo a Gesù. Grazie e tanti baci.
Guarda, grazie signore. E purtroppo qui si tratta solo di mancanza di fede, da parte mia, da parte tua, da parte nostra, non lo so, ma insomma mancanza di fede. Allora, io ho pregato su questo e quello che ho sentito dal Signore è che dobbiamo usare più autorità.
Mm-hmm.
Come anche i discepoli dovettero imparare, da Matteo 17 per cortesia.
Sì.
17 e 14, andare, 14 a 21.
Matteo 17, 14 a 21. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Gesù rispose loro: A causa della vostra poca fede, perché in varietà io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: Passati da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno.
Amen.
Matteo 17, 14 a 21.
Amen, amen, amen.
Allora i discepoli non l'hanno potuto guarire, e Gesù ha detto: È per mezzo, a causa della vostra poca fede.
Sì, sì, sì. Vuoi andare a, per cortesia, a Luca 10, 19 in greco?
Luca 10, 19 in greco. Quale parola?
Dunque, in italiano dice: vi do potere, no?
Ok, sì, power.
Sì, ecco, leggi
e
la
in
scrittura.
In greco è exousia.
Sì, esatto, leggi la scrittura, per favore.
In italiano o in inglese?
Leggilo in italiano.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male.
Ecco qui, cosa dice la Diodati?
Angela, c'è la Diodati?
Che vogliamo imparare una cosa importante qua.
Luca 10, 19.
Sì.
Ecco, vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male.
Vedi, qui l'hanno tradotta male questa scrittura, va bene? Non è tradotta giusta. Infatti.
E poi c'è la vecchia Diodati: vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni.
Vedi, la Diodati vecchia è giusta.
La vecchia,
l'hanno tradotta,
sì, la
giusta.
Vecchia.
E anche l'amplificata in inglese.
L'amplificata in inglese, anche quella è giusta.
Sì, dice: vi do potere e autorità. Dice,
capito?
Due.
E dice, qui è più giusto, potere e... Perché voglio spiegare questo? Perché in italiano, purtroppo anche la nuova Diodati hanno sbagliato qui. Invece l'inglese ce l'hanno giusta. La differenza è, diciamo, è grande, perché Luca 10:19 l'hanno tradotto: vi è dato potere di camminare sopra serpente e scorpione, tutta la potenza del nemico, nulla potrà farmi dal mare. Quindi l'hanno tradotto: vi ho dato potere contro il potere del nemico.
Sì.
Potere contro la potenza, mi segui?
Mm-hmm. Sì.
Cioè, chi è che c'ha più potere? Noi o il nemico? Noi per fede diciamo noi. Sì, però qui non lo spiega. Invece nella Bibbia inglese amplificata lo spiega. Invece nella vecchia Diodati lo spiega. Allora, potestà non vuol dire potere. Potestà nella Diodati non vuol dire potere come la nuova Diodati. La Bibbia inglese amplificata non dice... Vedi anche la New Living Translation, che è un'ottima, un'altra ottima Bibbia in inglese, New Living Translation, traduzione, la nuova traduzione vivente si traduce.
E anche New King James.
Anche la New King James hanno, sì, tradotto giusto. Hanno messo, non hanno messo la parola potere, ma hanno messo la parola autorità. Quindi una traduzione, comparando tutte queste Bibbie, la traduzione corretta è... inglese, I give unto you authority. Quindi la traduzione corretta doveva essere: vi ho dato l'autorità di camminare sopra serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. Allora, noi sappiamo che autorità e potenza sono due cose diverse, abbiamo spiegato in passato, cioè il presidente di una nazione ha autorità sopra le forze armate. Quindi chi è più superiore? Il presidente ha autorità sopra le forze armate. Le armate hanno tutte le armi, sì, anche, sì, atomiche.
È il presidente che ha l'autorità di dare i comandi.
Eppure il presidente non porta pistole,
no,
mitragliatori, non porta lanciamissili, non guida, non pilota aerei che sganciano bombe atomiche. Mm-hmm. Però lui è superiore. Perché? Perché ha l'autorità conferitagli dalla nazione.
Sì.
Noi abbiamo l'autorità che ci ha conferita da Dio. Va bene. I demoni hanno potere che gli è stato dato da noi, da Adamo ed Eva, non da Dio. Quindi i demoni hanno potere di darci malattie. Mm-hmm. Hanno questo potere datogli dall'umanità. Sì. Basta che noi crediamo e queste malattie non ci giungano. Allora qui la battaglia si trova, questo che, per esempio, io non sapevo questo tanto tempo fa. I cristiani, molti cristiani non lo sanno. Non andiamo contro il potere del diavolo con il potere di Dio, ma andiamo contro il potere del diavolo con la autorità di Dio. Va bene? Il poliziotto c'ha autorità. Io posso avere potere, io posso avere 10 pistole in tasca. Il poliziotto ce n'ha solo una,
sì,
però
sì,
lui c'ha autorità. Che se uno spara a un poliziotto è nei guai. Va bene, il poliziotto può sparare e lui sa come fare. Il cittadino non può sparare al poliziotto, può avere anche 20 pistole. Mm-hmm. È sempre sottomesso al poliziotto, perché il poliziotto c'ha, non solo c'ha una pistola, può anche essere senza pistola. Il poliziotto c'ha autorità. Tu se alzi un dito contro il poliziotto, probabilmente vai in galera, giustamente. Va bene, allora cosa sto cercando di dire qua? Gesù non è che faceva braccio di ferro contro il diavolo.
No.
Infatti su internet ho visto Gesù a braccio di ferro con Satana, un'illustrazione sbagliata.
Perché non sono uguali.
Non sono uguali. Dice il Vangelo, con la parola sgridò i demoni. Mi dai quella scrittura,
sì,
per favore?
Yes.
Matteo 8:16.
Matteo.
Fratelli, prestate attenzione che oggi pregheremo per gli ammalati.
Amen.
Qui Amen. Ragazzi, io stamattina... Guarda, con gli occhi ancora chiusi mi sono messo a predicare a mia moglie. E gli ho detto... I said, beloved, we need to grow in faith. Traduce.
Cara mia, dobbiamo crescere nella fede.
Non è cara mia,
no,
è amata.
Ah, ok.
Capito? Cioè, dobbiamo crescere nella fede. E lei mi fa sì, mezzo addormentata. Dice sì. Dice, però ero dalla sveglia, no? Io cerco di non predicargli quando prima della sveglia. Gesù vuole che cresciamo nella fede, perché non possiamo più andare in giro a cercare medicine o siringate, non possiamo più. Non possiamo più. Infatti ci sono delle notizie, dov'è? Qui c'è una notizia su quello. C'è un giornale lì, Angela.
Sì.
C'è il giornale, dove?
Sì. Europa Today.
Sì, cosa
no, dice? Non ho letto Matteo 8. 16.
Ecco, tienilo caldo. Okay. Tieni il dito sul grilletto.
Va bene.
Cosa dice?
Europa Today dice: errori nella disinfezione. L'ospedale richiama i pazienti. Potreste avere l'epatite o l'HIV?
Capito, o l'HIV. E quanti pazienti ha richiamato?
110 persone.
Sì, richiamato l'ospedale, dice, gli hanno detto, il giornale dice, non abbiamo sterilizzato bene le cose e voi probabilmente avete le epatite e l'HIV, AIDS. Un altro giornale, Lanza, cosa dice? Da Napoli questo.
Dice, Napoli, voragine all'ospedale del mare, Campania.
Quindi c'è la foto dell'ospedale con una voragine grandissima che si è aperta davanti all'ospedale. Cioè, voglio dire, fratelli, c'è una voragine. Il mondo, ci sono delle voragini. Vai per cercare aiuto e si apre una voragine, molto simbolico. E quindi stavo dicendo a mia moglie, non possiamo confidare nell'aiuto del mondo.
No.
Va bene?
È un disastro.
Dobbiamo crescere nella fede.
Amen.
Assolutamente crescere. Vado avanti, ecco, leggimi quella scrittura, ti prego. Matteo 8:16.
Poi venuta la sera, li presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati.
Capito? Non si mise a fare braccio di ferro con i demoni, vinco io, perdi, no. Con la parola di autorità scacciò tutti i demoni. Allora, ripeti, scacciò?
Scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati.
Allora, com'è che Gesù guariva?
Con la parola.
Scacciando gli spiriti. Va bene? Allora, fratelli, oggi vogliamo crescere nell'autorità. Nel momento che noi comprendiamo che abbiamo autorità, allora possiamo usarla. Se noi non comprendiamo che l'abbiamo, non possiamo usarla. Il poliziotto comprende che ha autorità e la usa. Il criminale comprende che è sottomesso all'autorità del poliziotto e si sottomette, normalmente parlando. Allora, vuoi mettere l'audio adesso tu?
Sì, vorrei mettere questo messaggio di Emma, una amata sorella che anche lei sta soffrendo e credo che ha bisogno proprio di questo messaggio sull'autorità, crescere in autorità, usare autorità. Emma è una sorella che è un'artista. Lei canta, danza, pianoforte, chitarra, pittura, ha lavorato anche come attrice di prosa per Zeffirelli, quindi ha un passato, una lunga storia, bella storia, però anche ha tanti problemi che lei ci racconta adesso in questo audio che sentiremo. E sta pregando per liberazione da maledizioni. Ascoltiamo,
ecco,
il messaggio di
Emma. Io non ho finito con il mio messaggio, allora metti questo che poi voglio tornare sul punto.
Sì, sì. Facciamo così,
che
sì.
C'è cose molto importanti qua.
Amen.
Vai, vai.
Cara Angela, grazie del tuo aiuto. Fin da piccola il Signore mi ha dato tanti doni e quello del ballo era un fenomeno e mi hanno preso la Scala di Milano, ma dopo un anno mi hanno mandato via perché avevo le dita troppo lunghe. Allora col dono del canto soprano lirico studiai canto e anche lì mi ammalai a polmoni perché mi avevano sforzato la voce. E allora finiamo da qui, ma adesso iniziamo veramente il punto più fatale, cioè che quando ero piccola, sui 13 anni, mia madre mi mandò dal mago di Firenze, il quale disse a mia madre che io a 40 anni avrei rischiato di morire. E io, in effetti, a 40 anni ho rischiato di morire per un cancro all'intestino mezzo metro e mi è andata bene. E esco dall'ospedale e mia madre muore, anche lei, di un cancro ai polmoni. Morta mia madre, non lavoro più e c'è una recidiva al fegato, lobo sinistro. Seconda operazione, operata, è andata bene. Allora, cosa succede? Che nel frattempo che io ero a Roma, prima che morisse mio padre, avevo conosciuto il mago di Fellini, il quale era venuto a casa a Roma e mi aveva fatto delle cose che io proprio non me le ricordo. E da allora è successo appunto la morte di mio padre, la mia malattia, la morte di mia madre e la mia seconda malattia. E non è finita, perché poi andai in Israele, mi battezzai felice e ritorno a casa, e invece sono stata investita da una macchina un mese con il braccio rotto in tre pezzi, e fratello Giuseppe mi disse che il maligno aveva fatto un passo sbagliato, perché io ho parlato di Gesù per un mese. Allora, cosa dirti? Non è finita, perché nel 2014, prima di andare in Israele, che faccio confusione con i tempi, prima di andare in Israele io ho avuto un embolo al cervello, non vedevo più in macchina, e anche lì un grosso miracolo, perché tutti mi hanno detto che sarei diventata cieca. Quindi non è finita. Allora continuo, e prima di Natale sono caduta. Nessuna costola, per fortuna, devo curarmi ancora per un bel po', sono già 20 giorni, e quindi io mi domando come mai sempre cose ostili. E poi la cosa più grave è che io ho paura che porti male alle mie amiche, perché in effetti anche loro, frequentandole con gli anni, si sono sempre ammalate. Anche una pastora americana, che adesso è in America, stava male, l'avevano ricoverata. Quindi io ho questo problema, ma il problema più grosso secondo me è quello che io ho abortito diverse volte, e non l'ho fatto con intenzione cattiva, l'ho fatto per ignoranza, perché allora pensavo che di due mesi non c'era pericolo di far del male al bambino. Però questa cosa è quella, secondo me, la cosa principale, che io non mi sento perdonata dal Signore. Io so che Lui è buono, ma per questa cosa qui non ci credo che Lui mi abbia perdonato, troppo grave. Allora, io sono qui a Saronno, lasciando Milano, per pensare solo a stare tranquilla con 83 anni, pensando solo a evangelizzare, con una vita modesta in affitto. Ma qui è arrivato il virus, anche qui il virus è l'ostacolo. Io non ho nessuno, non c'è una chiesa, c'è una chiesa pentecostale dell'Adi che non ci vado, non ho fratelli, sorelle, le ho solo via web. Allora, caro, aspetto una vostra risposta. Che Dio vi benedica.
Grazie, Emma. Grazie, ti abbracciamo. Grazie per aver aperto il cuore e raccontato quello che aiuterebbe per la tua liberazione e guarigione. Giuseppe, poi, prima di continuare con il messaggio sull'autorità, che credo è la risposta per Emma, vuoi solo dirgli in due parole: è vero che per via degli aborti che lei ha fatto, lei dice che credo che questo è il problema più grande, che non posso essere perdonata, non mi sento perdonata. L'ho fatto in ignoranza, non mi rendevo conto che ho sbagliato, però crede che questo è il problema più grande, gli aborti.
Gli aborti, come tutti i peccati, compresa la crocifissione di Gesù, vengono perdonati grazie al pentimento, non a chiacchiere ma di fatto. Mm-hmm. Smettere, se dovessi rimanere incinta, smetti di uccidere bambini. Ecco, sei a posto. Davide ha confessato il peccato con Batseba di aver ucciso il marito ed è stato perdonato, però non c'è cascato più. Se ci cadi ancora, può capitare, ti devi pentire di nuovo. Il pentimento deve essere sincero. No, l'aborto non porta all'inferno se in presenza di un pentimento. Mm-hmm. Va bene? Mm-hmm. C'è solo un peccato contro lo Spirito Santo, cioè respingere Gesù Cristo. È logico, respingi il Salvatore, non può essere salvato. Va bene, quindi Dio perdona anche l'aborto. Va bene.
Sì.
E poi, cioè, l'aborto non può essere peggio di uccidere una persona, insomma, ecco.
È la stessa cosa.
È la stessa cosa, no? Se Dio perdona Davide che ha ucciso Uria, ti perdonerà anche a te se ti penti.
Amen, sì.
Non sto incoraggiando l'aborto, adesso non mi scrivete, però non incoraggio l'aborto.
No.
sto dicendo, c'è il perdono anche per quello.
Vabbè. Anche Apostolo Paolo, prima, quando era Saulo, uccideva cristiani, però si è pentito.
Sì, non c'è niente che Dio non perdona se ti penti. Mm. Niente. Il diavolo, se si pentiva, sarebbe stato perdonato, non si è pentito.
Amen.
Va bene, quindi questo sull'aborto.
Sì, e poi lei crede che tutti i problemi della sua vita, tante malattie, sono arrivate per via delle esperienze che ha fatto con i maghi. Da piccola è stata portata ai maghi, poi anche durante la carriera di artista ha avuto esperienze con maghi e crede che ci sono alcune maledizioni nella sua vita che dobbiamo rompere.
Sì, adesso oggi noi nel nome di Gesù Cristo la romperemo, d'accordo?
Amen.
Va bene. Io non ho mai visto una preghiera forte con tutto il cuore per rompere la maledizione e scacciare il diavolo che non ha funzionato. Ha sempre funzionato. Mm-hmm. Va bene. Il problema sono le persone, non sono i demoni. I demoni sono sotto i nostri piedi. Il problema sono le persone che non si pentano, ribelli, mormoratori, disubbidienti, che conoscono la volontà di Dio ma non la fanno. Mm-hmm. Non si pentano, non perdonano. Il mio problema è la gente, non sono i demoni. I demoni sono sotto i nostri piedi. Mm-hmm. Va bene. Se il diavolo potrebbe, ci ucciderebbe tutti qua, avrebbe qui. No, non può farlo. È sotto i nostri piedi. Però le persone mi danno problemi. È come io do problemi a altre persone. Capito? E ecco. Allora, il tuo problema, dolce sorella, Emma, non è l'aborto, sei perdonata. Cioè, a meno che tu non credi che non sei perdonata, allora quello ti darà problemi, la tua malafede. Va bene, però se tu credi in Gesù Cristo che ha detto i peccati sono perdonati nel mio sangue, ciao, sei a posto. E non credere. Se tu hai paura del cane, ti morde. Se non hai paura, no. Normalmente è così, no? Allora, io direi che il tuo problema è il tuo problema che cos'è che ha detto che lei ha infettato spiritualmente il pastore che è tornato dove? Si è ammalato.
Sì, crede che porta del male anche alle sue amiche.
E anche al pastore?
E una amica e una pastora.
E si è ammalata?
Sì, sì, sì.
Ah, è possibile questo. È possibile. Se tu credi queste cose, tutto è cominciato dai maghi. Quanti maghi è andata questa qua?
E ha raccontato due occasioni, non so se ci sono stati altri.
Beh, insomma devi pentirti. Uno, due, adesso pregheremo per spezzare le maledizioni e so che il Signore le spezzerà. Ripeto, i demoni non sono un problema, sono sotto i nostri piedi, basta comandarglielo con exousia, con autorità. Credendoci. Ecco, va bene. Le maledizioni che il diavolo ha mandato contro di me da migliaia, però non arrivano, perché non ci credo. Credo in Gesù Cristo, che mi protegge. E lo stesso, tutti i nostri fratellini sono protetti, però dovete credere in Gesù, non le maledizioni. Allora, e questo adesso lo faremo noi insieme a te e tutto, però potevi farlo anche da sola. Ma nessun problema, ti sto rimproverando. Siamo qui apposta. Va bene, vieni dalla casa tua, mettere una goccia d'olio, fratelli che avete problemi, una goccia d'olio su ogni infisso, ogni porta, ogni finestra, ogni cantina, ogni solaio, ogni balcone, ogni portone, ogni porta d'ingresso, nella macchina che guidate, la bicicletta, eccetera. Va bene, una goccia d'olio invocando il Signore, benedicendo quella cosa, invocando lo Spirito Santo in quella stanza, in quel bagno, in quello sgabuzzino, in quella casa. Mettere, ungere con olio la porta della cucina, che nessuno si faccia male in quella cucina, nel bagno, che nessuno si faccia male nel bagno, e così via. Va bene, fratelli sposati, ungete il letto nuziale, che il letto nuziale sia un luogo di lodare Dio, di essere in unità, e non un luogo di discordia, dove il diavolo viene e vi divide. Ungete la tavola dove mangiate, che sia un luogo, mangiate insieme, un luogo per leggere la Bibbia insieme, per parlare di Gesù. Non portate i smartphone a tavola, spegnerli, lasciarli nel cesso, l'altra stanza di là, spenti così che non li sentite, e portate la Bibbia. Sostituite l'idolo smartphone con la Bibbia, portate sul tavolo dove mangiate.
Amen.
Va bene? E se non riuscite a controllarlo, lasciatelo fuori, appendere i cinturoni con le pistole fuori dal saloon, lasciate gli smartphone fuori. Amen. Se non riuscite a controllarli. noi quando qui alla mattina, tutta la mattina ci riuniamo e preghiamo insieme, leggiamo la parola, e non permettiamo ai telefoni, non permettiamo al diavolo di entrare attraverso i telefoni nella nostra. Ci sono dei momenti che niente, il telefono deve stare, il mondo fuori. A tavola quando ci riuniamo non voglio sentire parlare di soldi, di problemi, no, vogliamo parlare di Gesù. Vabbè. Va bene, e ecco, va bene, ha dato tutto? Ho dimenticato qualcosa?
Non lo so, però un messaggio buono.
Ci siamo?
Sì, sì.
Allora,
amen.
C'è altro o passiamo all'autorità?
Passiamo all'autorità. Che anche qui durante la settimana noi tra di noi stavamo pregando la stessa lezione, crescere in autorità.
Sì, che noi, non è che noi siamo al di sopra di queste regole. Giovanni 14,6 dice Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Qualunque cosa hai bisogno, guarigione, miracoli, finanze, questo, quell'altro, uscire da zone nuovo ordine mondiale, essere protette dalle siringhe. Capito? Cioè, Gesù è la via, quindi ginocchio davanti al Signore tutti i giorni, andare da Gesù, fare una passeggiata in privato, in segreto, quando si passeggia, quando si cammina, parlare con Gesù. Stai che vai al negozio a comprare le cocuzze, prega Gesù durante il cammino, prega in lingue, va bene, sentirai una gioia che comincia a crescere. Con più parli Gesù, con più Gesù cresce. Non dico la salvezza è sempre quella, ma la presenza di Gesù cresce, 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 come un vulcano, poi eruzione, poi strabocca.
Grazie,
e non puoi fare a meno di provare quella gioia di evangelizzare, quell'amore di amare il Signore.
Amen.
L'amore verso il coniuge, il familiare, non deve essere spremuto l'ultima goccia, no, deve straboccare. Non spremete l'ultima goccia di amore, straboccate di amore. Va bene, come si fa questo? Essendo stati alla presenza di Gesù. Ok, adesso passiamo all'autorità.
Grazie Gesù.
Allora, Salmo 118,8, andiamo, e poi andiamo a Luca 17,21. Salmo 118,8 e 9, chi ce l'ha?
Salmo 118,8 e 9. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi.
Capito? Capito? Quindi si è aperta una voragine davanti all'ospedale, capito? L'ospedale sta richiamando 100 pazienti che sono li hanno infettati. Cioè, ragazzi, non mettete fede nei principi, nell'uomo. Qui io c'ho un messaggio, Gesù mi ha dato questo messaggio oggi. Per tutti noi. Il messaggio è questo. Addrizzate così le orecchie. Dobbiamo crescere nella fede delle guarigioni. Non possiamo dipendere dalle siringhe. Non funzionano. Per me almeno. Poi ognuno farà quello che vuole.
Amen.
Va bene? Gesù Signore. Rifugiamoci nel Signore. Chi c'ha... Luca 17,21 e Marco 11.
Luca 17,21.
Cosa dice?
Eccolo qui o eccola là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi.
20, allora cominciamo dal 20.
Luca 17,20 e 21. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi.
Ecco, ma guarda, leggi una Diodati che qui non hanno tradotto bene questo qua. Che, capito?
La Luzi dice il regno di Dio è dentro di voi.
Oh, ecco, questa è una buona traduzione. Quindi non è in mezzo a voi, dov'è? 10 metri più in là. No, è dentro. Capito? E
sì.
Questo va, Angela, va con Giovanni 1,12. Cosa dice Giovanni 1,12, insomma?
Giovanni 1,12.
Colossesi 1,17, cosa dice?
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.
Quindi a tutti quelli che lo hanno?
ricevuto.
Quindi non è sufficiente credere in Gesù? No.
No. Deve ricevere.
Io uno credo. Io credo che tu c'hai 20 anni. Sì, credo, ma magari ce n'hai 21. Ma io credo ce n'hai 20. Quello là crede che si sveglia stamattina è donna, e invece è uomo. E l'indomani mattina la stessa persona da donna diventa uomo. Poi l'indomani diventa donna. Lui crede. Si sveglia la mattina e crede stamattina, vediamo un po', mi faccio la barba, sono donna. E lui crede. E vabbè, non è sufficiente credere in Gesù. Bisogna riceverlo.
Perché quando ricevi, lo accetti, sei d'accordo con lui. Accetti, sì. Non solo credi.
Matrimonio, noi crediamo uno nell'altro, ma se non ci riceviamo non è matrimonio. Cioè ricevere e credere sono due cose diverse.
Sì.
Io credo nel fascismo e credo anche nel comunismo. Io credo, tu credi, ma l'ha ricevuto queste cose, forse nella zucca, ma chi ha ricevuto? No, queste cose non esistono. Cosa c'hai?
Colossesi 1,27. Ai quali Dio ha voluto far conoscere qual sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria.
Cristo dentro di noi. Siamo il corpo di Gesù. E come? Siamo perché abbiamo Gesù nel cuore. Dobbiamo riceverlo, ricevere dentro. Non solo a livello mentale. Ricevere mentalmente, ciao, questo è. Lavaggio del cervello può essere. Io dicevo l'Islam, ricevo il buddismo, ricevo anche il cristianesimo nella zucca, ma se non lo ricevi nel cos'è il cuore? È quel motore che ti motiva, che ti fa camminare, ti fa operare. Per questo che a volte preghiamo e non siamo guariti, perché non mettiamo in pratica la guarigione, cioè non operiamo come se fossimo guariti. Speriamo di essere guariti, ma hai pregato? C'è un guaritore in gamba che dicevano quando venivano a chiedere prega per me di nuovo, ma abbiamo già pregato. Sì, prega di nuovo. No, questa mancanza di fede. Non prego di nuovo, ho già pregato, tu sei guarito, ma non lo vedo, e perché c'è la zucca quadrata. Tu devi credere.
Continuare.
Questo è un messaggio buono da predicare e un messaggio buono da credere. Va bene, e siamo tutti indietro, chi più chi meno. Allora, dov'è che sei arrivata? Marco 11, c'è 6?
Sì.
14. Marco 11, 14, 20 a 24.
Marco 11, 14. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse, nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli udirono.
Quindi, ha maledetto un fico. 20,
verso 20.
A 24.
La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse, Maestro, vedi il fico che tu maledicesti è seccato. Gesù rispose e disse loro.
E Gesù rispose?
E disse loro, abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
Bene, scritture che abbiamo già sentito, le conosciamo, però adesso dobbiamo cominciare a viverle queste cose. Va bene, sì. Cioè come Gesù ha maledetto il fico, si maledicono i demoni, si maledicono le malattie. Crepa malattia, crepa virus. Va bene, abbiamo avuto diversi fratelli che sono stati colpiti dal coronavirus e sono stati guariti. Abbiamo maledetto il virus, muori, tu non ucciderai questo fratello, questa sorella, sono guariti. Va bene? E puoi comandare. Cioè non andiamo a fare braccio di ferro col diavolo. No, ma niente. Noi lo comandiamo al diavolo di andarsene. Vattene di qui, tizzone ardente. Torna alla tua fornace. Io te lo comando. Noi non mendichiamo la guarigione a Dio. Fratelli che ci ascoltate, non siamo mendicanti, siamo comandanti. Il comandante non mendica. Capito? Il poliziotto non viene a dirlo per cortesia, ti supplico, paga la multa. Ah, non vuoi? Ok, un'altra volta. No, caro mio, quello lì si slaccia il bottoncino della pistola e dice buongiorno, qui c'è una multa, per modo di dire, no? Va bene, ti viene con autorità e dice paga la multa, altrimenti raddoppia. E quindi decidi cosa vuoi fare. Allora Gesù qui maledice il fico, al verso 20 dicevi, dico, Signore, è seccato. Guarda, il fico che tu hai maledetto è seccato, perché è autorità. Gesù ha parlato all'albero, va bene? E quindi ci sono, qui c'è un sacco di insegnamento qui, cioè parlare parla all'albero, parla alla malattia, parla al demone. D'accordo? Matteo 12,37, Proverbi 18,21.
Matteo 12,37. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato.
Hai capito? Dalle tue parole tu puoi comandare i demoni e di portarsi via le loro maledette malattie, perché io sono benedetto, perché io sono il corpo di Gesù, perché Gesù è nel mio cuore, Cristo in me, la speranza della gloria. Va bene, io c'ho Gesù nel cuore, il diavolo non ce l'ha. Io sono più... Gesù l'ha sconfitto, è risorto. Non c'è stato un demone che Gesù non ha cacciato. E molti abbiamo cacciato anche noi, grazie a Dio. Non c'è un demone che può resisterci nel nome di
Gesù
Cristo. Non vi dimenticate questo dettaglio. Nel nome di
Gesù.
Gesù Cristo.
Amen.
Proverbi 18,21.
Proverbi 18,21. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti.
Cioè, ripeti Matteo 12,37. Morte e vita nel potere della lingua.
Matteo 12,37. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato.
Dalle tue parole sarai guarito.
E dalle tue parole sarai condannato.
E dalle tue parole sarai ammalato. Le nostre parole ci benedicono e ci maledicono. Fanno entrare lo Spirito Santo alle sue benedizioni o il diavolo le sue maledizioni. La sorella Emma è andata dai maghi e qual è stato il suo sbaglio? Ci ha creduto. Ci ha creduto. Io ho incontrato maghi a Bizzeffe, insomma, ogni tanto. Forse non a Bizzeffe, ma
sì.
Abbastanza. Non possono farmi niente. Perché io nel mio cuore sgrido il diavolo.
Amen.
Non può avvicinarsi il diavolo, lo sgrido.
Grazie, Gesù.
Come fa un demone ad avvicinarti adesso lo sgridi? Non può. Devi abituare, addestrare la tua mente selvaggia ad ubbidire. Si insegna ai cani ad ubbidire. Nei circhi insegnavano ai leoni, quando c'erano ancora, ad ubbidire, un leone, dentro i limiti naturalmente del rispetto reciproco. Va bene, il leone è sempre un leone. Si addestra, il leone a saltare sul podio, a saltare qui, a saltare là, saltare dentro un cerchio infuocato, eccetera. Il leone, poi gli dà lo zuccherino e salta sempre. E noi addestriamo i demoni a inginocchiarsi davanti al nome di Gesù Cristo.
Amen.
E poi
Amen.
Dobbiamo addestrare una cosa peggio dei demoni. Cos'è?
Noi stessi.
La nostra mente.
Sì.
Cos'è c'è peggio dei diavoli?
La nostra mente carnale.
Molto peggio del diavolo. Il diavolo è sotto la nostra autorità. La nostra mente bisogna lavorarci. Quando ci sposiamo, fratelli, addestrare la mente ad amare il coniuge. Ma mio marito è diventato vecchiotto, pancia, rughe e c'ha la parrucca. Il marito però ti sopporta. Ma mia moglie non è più quel pezzo di ragazza quando aveva 20 anni. Adesso ce n'ha 70 e mia moglie ormai... Ma quella tua moglie ti ha sopportato fino adesso, permetti. L'amore per il coniuge si impara. Non è che viene sempre... guardando alla luna, va bene, e quindi anche il fratello, e quindi anche tutto. Dio ci insegna persino ad amare Lui. Amerai il Signore Dio tuo, tutta la tua mente, la tua forza, il tuo cuore, la tua anima.
Amen.
Quindi si impara ad amare. A volte non viene naturale. Se veniva naturale, quel comandamento è sbagliato. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Dice, ho capito, devo andare a fare soldi e inginocchiarmi e adorarli, ho capito niente. Ci è voluto un comandamento perché pochissimi lo possano obbedire con tutto il cuore.
Amen.
E allora, fratelli, qual è il punto che sto cercando di fare? Dobbiamo addestrare la nostra mente, la nostra zucca quadrata, la nostra zucca dura, a non dubitare. Attenzione a cosa pensi in mente, perché quello che pensi ricevi. Ripeti quel proverbio lì che ti ho dato. Cos'era? 18:21.
Proverbi 18:21. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti.
Va bene, quindi se siete cascati nella trappola che avete abortito, che siete andati dai maghi e che le persone intorno a voi vengono maledetti, ma sgridate il diavolo. Ma scusa, nella tua mente. Ma io tutti i giorni sgrido il diavolo. Non passa un benedetto giorno che non maledico il diavolo. Non c'è un giorno che il diavolo non viene a scocciarmi. Ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Ogni giorno, sei di guardia sulla torre e ti sparano, lanciano frecce infuocate. E io sono lì con lo scudo, ossia, non posso abbassare lo scudo neanche quando dorme. Va bene? Mia moglie dice che predico quando dormo. È così che tu vai, tu la notte la passi nel modo che ti addormenti. Ti addormenti guardando pornografia e avrai dei sogni di porcografia. Ti svegli la mattina lamentando di questo e di quell'altro, avrai una brutta giornata. Ha cominciato su passo sbagliato. Ma c'è speranza. Possiamo pentirci, possiamo sgridare il nemico. Il nemico, la percentuale è l'1%. È sufficiente, chi vuole la percentuale? 1% è sufficiente per mettere il diavolo sotto i nostri piedi. E il resto 99% si loda il Signore. Non passa tutto il giorno a parlare del diavolo. Sì. Ti sgrido, ti odio, diavolaccia. No. 1% sgridare il diavolo. Cioè, quando viene, insomma, ecco. E poi te la passi, va bene, a lodare Dio.
Amen.
Va bene. Quando noi ci riuniamo in comunità a mangiare, qui si parla del Signore, delle pecorelle, i bei messaggi che i fratelli ci mandano. Va bene, arrivano le sorelle con il loro sorriso sgargiante. Guarda, c'è un'email di un fratello. Ah sì, cosa dice? Vabbè, le sorelle sono già addestrate. Quando si mangia così, andiamo agli email positivi che
sì,
incoraggiano.
Sì, sì.
Poi le email
ci sono anche i bambini,
piene di disgrazie. In un'altra sezione, quando mettiamo maschera antigas, lo scudo alzato,
sì, certo.
La spada alzata, ok.
Amen.
Primo diavolo che si avvicina, pum, un colpo di spada sulla capocchia a spaccargli le corna.
Amen.
E allora è così che si fa la cosa qui.
Grazie,
gloria
Gesù.
A Dio. Gloria al Signore. Giacomo 3:16. Tenete duro, fratelli, che questi sono insegnamenti importanti, e non per essere presuntuoso, ma ne avete bisogno, perché queste cose qui, guarda che ministrano,
sì.
Aiutano anche me.
Il
signor fratello
sì.
Giuseppe,
sì.
Sapete cosa fa il signor fratello Giuseppe ogni tanto? Ascolta la radio. Io ascolto la registrazione di Radio Blast, vero o no?
Sì,
sì, sì, sì, sì, anche
no,
io.
Perché se sono unti sì. Dal Signore questi messaggi, e allora sono interessanti anche per me, e lo sono moltissimo. Io ascolto Radio Blast, perché dico, ma quello lì è... Non è fratello Giuseppe, è l'unzione, e li ascolto anch'io. Cosa dice?
Giacomo 3:16. Infatti, dove è invidia e contesa, c'è disordine in ogni cattiva azione.
Capito, ripeti, infatti.
Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione.
Capito, quindi se voi... È molto facile avere nella casa inferno. Basta essere in contesa. C'è qualcuno interessato a avere un po' d'inferno?
No.
Basta che litighi con la moglie, il marito, il fratello e la sorella. Mm-hmm. Vieni qua, fratello o sorella, voglio spiegarti come sono io superiore e tu inferiore. Io sono il dono di Dio per te. Eccomi, il regalo per mia moglie. Che Dio la liberi, ragazzi. Capito? Non siamo il dono di Dio, siamo la disgrazia di Dio. Siamo il mal di testa di Dio, non so se ce l'ha. Siamo il calvario di Dio, la crocifissione di Dio.
Non di
smettiamola
Dio.
Di litigare destra e sinistra perché io so quello che dico. Come, come quell'uomo che diceva che non aveva mai fatto sbagli. Il marito che disse che il marito che non aveva mai fatto sbagli, si dice che aveva una moglie che aveva fatto uno.
Cioè?
È sposato. Capito? Gloria al Signore. Quindi questo punto è importante. Da oggi, fratelli che ci seguite, riproponetevi, e io anche, di spingere di più. Non so quanto voi litigate, non litigate con la moglie, il marito, fratello, non lo so. Però da oggi riproponiamoci, fratelli, di fare un passo di miglioramento, a mandare le contese, le liti al
inferno.
Diavolo.
Amen.
E noi qui parleremo di Gesù.
Amen.
Io ti amerò di più da oggi in poi, specialmente quando non
la meriti.
Non me lo sento.
E non me la sento,
non lo merito,
sì.
D'accordo. Quando, specialmente quando non ho voglia. Non è ipocrisia amarti quando non ho voglia. No, è lottare contro il diavolo. Capito?
Amen.
Devo continuare? Abbiamo capito.
Abbiamo
Speriamo
capito.
Che abbiamo capito. Vabbè,
quindi, Amen. Se camminiamo in contesa, se camminiamo in mormorazione, se camminiamo in invidia, e questo blocca cosa? Cosa stiamo parlando oggi?
Guarigione.
La guarigione. Sono arrivato al traguardo. Va bene. Se a volte non riceviamo la guarigione, io sto alzando la mano, sono uno dei colpevoli, è perché non stiamo camminando abbastanza in fede, in amore, proclamando Gesù, proclamando la sua potenza, non solo bla bla e chiacchiere, ma credendolo nel cuore.
Amen.
Perché la predicazione è divisa in due categorie. C'è quella ipocrita con la mente e c'è quella sentita dal cuore. Ecco, quella che riceve da Dio è la seconda. Allora, un altro punto che volevo parlare è l'importanza di sgridare. Dobbiamo sgridare.
Chi?
Il diavolo.
Diavolo.
Va bene? Andiamo, veloci. Matteo 17, 18, Marco 1, 25. Forza!
Matteo 17, 18. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo che da quel momento fu guarito.
Quindi Gesù non disse pillole, quattro siringate qui.
No.
Presto dal dottore.
No.
Dio benedica il dottore, nessuno si lamenti.
Gesù sgridò.
Sgridò. Vattene Satana. E da quel momento fu guarito? Marco 1, 25, Marco 9, 25.
Marco 1, 25. Gesù lo sgridò dicendo,
Sta zitto!
Ed esci da costui.
Shut up!
Amen.
Marco 9, 25. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli,
Spirito muto
e sordo,
sordo,
io te lo comando,
esci
da lui e non rientrarvi più.
E non?
Non rientrarvi più.
E specificare, non t'azzardare a rientrare più. Però naturalmente se quell'uomo lì torna nel peccato, si butta in qualche eccesso di peccato, il diavolo torna con sette spiriti peggiori, giusto? Luca 4,35 e Luca 9,42.
Luca 4,35. Gesù lo sgridò dicendo,
Taci
ed esci da quest'uomo.
Il
demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male.
Capito? E qui c'è una storia che adesso non ho tempo di raccontarla. Va bene, storia interessantissima. Grazie Signore Gesù. Luca 9, 42.
Luca 9, 42. Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre.
Alleluia. La stessa storia di Matteo 18 è ripetuta nei Vangeli. Hai capito? Cioè, andiamo a Matteo 18, voglio raccontare questa storia velocissima. Cioè è raccontata nei Vangeli, diciamo che voglio spiegarla.
Matteo 18?
Matteo 18. Allora
sì.
Devi... cos'è l'altro 18?
Matteo 18.
Scusami, ho sbagliato. Matteo 17 e verso 18, che hai già letto. Ok, devi andare verso i versi prima dove dice i discepoli non poterono. Non so, devi guardare un po' prima.
Sì. Quello che abbiamo letto a Nicoletta prima, Matteo 17, da 14 a 21.
Sì, dove dice i tuoi discepoli non poterono.
Verso 15. Allora, questo uomo disse a Gesù, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire.
Amen.
E Gesù rispose, o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me.
Capito? Cioè, i discepoli, gli apostoli non poterono guarirlo. E allora Gesù dice, sgridò il demonio e il demonio uscì da quel ragazzo. E 19.
Allora i discepoli, accostatisi in Gesù in disparte, gli chiesero, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi?
Capito? Qui c'è un insegnamento grande. E perché non l'abbiamo potuto cacciare? E questo cos'è? Una categoria speciale di demoni. Come ci sono demoni che Gesù caccia, demoni che noi non possiamo cacciare? E fa una domanda concreta qui. Perché noi non siamo riusciti? Tutti gli altri demoni, sì, questo no, come mai? E Gesù risponde.
Gesù rispose loro, verso 20, a causa della vostra poca fede.
A causa di che?
Della vostra poca fede.
Sì.
Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile.
21.
Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno.
Ora, non è che ci sono demoni che bisogna digiunare e demoni che non bisogna digiunare. Non è così la cosa. E cos'è che sta dicendo Gesù allora? Avete risposte? O?
Sì, sì.
Se volete autorità... Dovete essere disperati, mettere tutto il cuore, pregare con tutto il cuore.
Quando non vediamo il risultato significa che non siamo a cuore pieno e allora dobbiamo disperarci, pregare, digiunare.
Però non è finita qui la storia. Andiamo a Luca 9,42.
Luca
perché
9.
Dobbiamo trovare le scritture incrociate per capire tutta la storia. Che i Vangeli, a volte qualche Vangelo tralascia qualche dettaglio. Allora.
Luca 9,42. Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre.
Allora, guarda cosa dice qui. Salta al 28, al 28. Voglio che i fratelli capiscano bene questa storia.
30. Luca 9,28?
9,38.
38. Luca 9,38. Un uomo della folla gridò, maestro, ti prego, volgi lo sguardo al mio figlio, è l'unico che io abbia.
Ok, vai avanti.
Ecco un spirito si impadronisce di lui e subito egli grida, e lo spirito lo contorce, facendolo schiumare, e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato.
Capito, qui è interessante questo, avanti.
Io ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto.
I discepoli non hanno potuto. Gesù si arrabbia qui. 41.
Gesù rispose, o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò. Porta qui tuo figlio.
Attenzione, non sta parlando all'uomo, al padre.
No.
Che Gesù non si è mai arrabbiato con uno perché non guariva. Qui si sta arrabbiando con i discepoli, che hanno detto, lo portato ai discepoli e non ha potuto guarire. Generazione perversa di discepoli. Discepoli perversi. Perché perversi? Perché non erano a cuore pieno in questo caso. Portalo qui da me. Va bene? E allora cosa succede qui? 42. Attenzione, c'è un sacco di lezioni qui.
Luca 9,42. Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre.
Cioè, perché il demone alla veduta di Gesù non esce, ma getta a terra il ragazzo in preda di convulsioni, cioè come se stesse per morire? Perché, vedi, così come ogni animale nel mondo c'ha la sua difesa, il riccio cosa fa? Punta le spine. E la lepra cosa fa? Corre e scappa la sua difesa. I felini tirano fuori gli artigli. Il cane abbaia, fa vedere i denti, digrigna. Cioè ogni animale c'ha la sua difesa diversa. Va bene? Così ogni demone c'ha il suo trucco. va bene, infatti tutti i fratelli ammalati hanno delle caratteristiche che dicono, oh, se non prese, non fai questo, muori, o se non fai quest'altro. Cioè ogni demone ha il suo trucco, il suo inganno. E allora questo qui era un demone che, avvicinandosi i discepoli, quando l'uomo portò figlio ai discepoli, appena il demone ha visto che i discepoli lo stavano cacciando e si sono messi a cacciarlo, va bene, cosa ha fatto? Ha fatto questo che dice al verso
42a. Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni.
Capito? Questo nell'altro parallelo il Vangelo non c'è. Allora cosa fa? Quando il ragazzo si avvicinava a Gesù, il demonio lo getta per terra e comincia a contorcerlo con le convulsioni. Quando questo è avvenuto coi discepoli, il trucco ha funzionato.
Oh.
I discepoli sono spaventati e hanno detto, oh oh. Cioè come quella sorella che ha scritto, tu Giuseppe mi hai detto di pregare, sono peggiorata.
Sì, pensavo proprio a Patrizia, è quello che è successo, la sorella di Nicoletta. Dopo la preghiera è peggiorata.
Ecco,
quindi il demonio cerca di spaventarci, di scoraggiarci per non pregare più.
Ecco, cosa dobbiamo fare? Dire, fratello, non pregate più perché sono peggiorate. Ma
no,
stiamo scherzando. È come fratello, una volta c'è scritto, fratello Giuseppe mi ha detto di evangelizzare, io sono andato a evangelizzare e tutto va storto. Da quando evangelizzo mi va tutto storto. Ecco qui, guarda, questo uomo è andato dai discepoli con un figlio posseduto, eccetera, i discepoli si avvicinano, cominciano a pregare, sicuramente, e il diavolo lo butta per terra, bava dalla bocca, convulsioni. I discepoli cosa fanno a questo punto? Si fermano. Perché? Perché, ha detto Gesù, generazione perversa, fino a quando vi sopporterò. Signore, perché non l'abbiamo potuto cacciare? Perché questo tipo di demoni vanno solo con la preghiera e il digiuno. Cosa sta dicendo Gesù? Interpretiamo un po'. Che voi avete bisogno di disperarvi, avete bisogno di mettere il cuore pieno, voi non siete a cuore pieno, voi pregate a mezzo cuore. Pregate come la Laodicea, non come la Filadelfia, perché non siete disperati, non mettete il cuore, non vi impuntate, non studiate la parola, non la meditate e non la credete a fondo. Il diavolo ne approfitta, butta per terra l'ammalato, oppure tu c'hai un cancro e sta peggiorando, oppure c'è un'altra malattia e peggiori. Il diavolo ti fa credere che con più preghi, con più le cose peggiorano. Invece Gesù dice pregate e digiunate. Cosa devi pregare e digiunare? Non è che per forza smette di mangiare, puoi anche mangiare, ma mettiti in ginocchio e disperati col digiuno, senza digiuno, digiunare meglio e vedrai che se digiuni il diavolo lo cacci, non perché il diavolo ha risparmiato un po' di cibo, lui scappa e ha risparmiato il cibo. No, scappa perché tu, dopo aver digiunato, ti sei riempito di più potenza, sei riempito di più forza, ti sei riempito di più mente piena,
sì,
ti sei riempito di più cuore pieno, e sei riuscito a superare il digiuno e ci vuole forza e sforzo per digiunare, perché la carne dice, voglio mangiare. Dici, no, io invece prego invece di mangiare. E allora ti carichi di preghiera, e allora ti carichi di Spirito Santo. E quando vai davanti a questo demone, come ha fatto Gesù, che lui era sempre a cuore pieno, il diavolo se n'è andato all'inferno.
Amen.
Quindi Gesù stava dicendo, questo tipo di demoni, stava dicendo Gesù, non se ne vanno se non sei a cuore pieno, mente piena, anima piena, forza piena, fede piena. Se non hai preso tempo con Gesù, se non ti sei messo in ginocchio, se non ti sei disperato, se non sei andato nel Getsemani, se non ce l'hai messa tutta, questo tipo di demoni non se ne va. Perché questo tipo di... è come dire, questo tipo di trucco ti fa credere che più preghi, più peggiore. Allora tu cosa fai? Preghi di più, insisti di più, comandi di più,
amen,
cacci
amen
di più,
amen,
e lo fai correre di più,
amen,
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
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 Allora il digiuno e la preghiera aiutano per vincere la tua mente.
La
tua incredulità.
Il digiuno e la preghiera non è contro il diavolo, è contro la tua incredulità. Il diavolo cosa vuoi che gli fa che tu mangi che non mangi, che mangi una salsiccia o che non la mangi? Capito? Tu digiuni, il tuo stomaco dice, oh, non ce la faccio più. Ah, bene, allora digiuniamo un po' di più. E allora lo stomaco dice, oh, questo qui moriamo di sicuro se non mangio. Ah, bene, muori pure, io non mangio. E quando mi arrendo, basta. Va bene, andiamo a cuore pieno, andiamo. Ah, benissimo, allora forza. Allora vai a cuore pieno e vinci. E quello che predico a voi lo predico a me.
Amen.
Che non sono il Signore arrivato. Amen. Qui sono io il primo alunno e sono io. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Ti leggo una testimonianza?
Sì.
Di guarigione?
Sì.
È da parte di Cristina che dice: buongiorno fratelli, pace a tutta la Chiesa di Cristo. Sono Cristina, sto ascoltando la vostra diretta. Voglio dare una testimonianza di guarigione del mio braccio destro. Questa estate avevo un dolore forte al mio braccio e punta della spalla. Un mese di tutore e antidolorifici, ma niente di niente. Dolori notte e giorno. Avevo sfilacciato un tendine. Un pomeriggio, pregando e scacciando i demoni nel nome di Gesù, mi sono sentita ad un tratto come se qualcuno mi avesse messo una mano sulla spalla e l'altra dietro la spalla.
Quindi,
e
vedi, continuando a spinta.
Continuando
a pregare, no?
E da allora niente dolori.
Gloria,
via il tutore e ringrazio e lodo Dio, muovo bene il braccio.
E cos'è il tutore? La cosa che è il supporto, ho capito. Sì. Ho capito.
Gloria a Gesù, grazie Gesù. Vi saluto con un grande abbraccio benedetto. Grazie anche a voi fratelli per le vostre lezioni che io da ignorante non sapevo. Grazie per il vostro corso di guarigione e liberazione. Lo sto ascoltando e scrivo gli appunti. Vi ringrazio fratelli, ormai di famiglia, vi voglio bene.
Bella famiglia. Amen. Ragazzi, grazie, grazie. E noi amiamo la nostra famiglia, famigliola.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie Cristina.
Alleluia, gloria,
Amen.
Gloria.
Grazie Gesù.
Che bello quando in cielo vedremo tutta la famigliola. Alleluia.
Quindi lei conferma il tuo messaggio, sgridare, usare autorità, perché le medicine non hanno funzionato. Non possiamo aspettare che gli ospedali funzionano, che le medicine funzionano. No, andiamo da Gesù.
Amen, amen. E mai una volta i discepoli li mandarono dai medici, eccetera.
Mm-hmm.
E poi, come andiamo avanti qui, fra poco, anche prima del marchio della bestia, non puoi andare a comprare cose adesso. Adesso ci vogliono regole contro regole. Ragazzi, qua, tutta la Chiesa, va bene disperarsi, cuore pieno e crescere ogni giorno nella fede. Nella fede. Dora, un'altra scrittura qua. Giacomo 4:7.
Giacomo 4:7.
Sì, il tema cos'è qui? Resistere nel nome di Gesù Cristo.
Giacomo 4:7. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Va bene. E Amen. Allora abbiamo bisogno di resistere, fratelli, imparare a resistere. Non possiamo mollare come delle pappe molle. Va bene, resistere il diavolo e la Bibbia promette e lui fuggirà da voi. E infatti sentiamo testimonianze, ho resistito alcuni minuti, alcune ore, alcuni giorni, alcuni mesi, cioè questo dipende da noi che tipo di resistenza poniamo. Se poniamo una resistenza a mezzo cuore ci vuole molto. Al 90% ci vuole magari un pochino di meno, al 100% ottiene risultati veloci. Ecco perché ci sono guarigioni istantanee e guarigioni diciamo dilatate, dilungate nel tempo. Dipende da noi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, grazie
Resisti.
Signore.
Alleluia.
Amen.
Alleluia. Quindi oggi stiamo parlando di, siamo sul tema dell'autorità. Quindi l'autorità è una cosa che, quando la nostra mente dubbiosa si convince che abbiamo autorità, allora possiamo cacciare i demoni. Ma se noi non lo crediamo, se noi andiamo a sgridare il diavolo a mezzo cuore, come i discepoli di Matteo 17, andiamo con mezzo cuore e così, e il diavolo è come quando un cane che ti abbaia. Il cane, se vede che hai paura, più facile che ti morde. Però se tu dici no, ho detto no, calmati, fermati e preghi nel tuo cuore, ti sgrido Satana, in nome di Gesù Cristo. Quindi facendo la voce grossa e mostrando che non hai paura, puoi bloccare il cane. Ma il diavolo devi sgridarlo nel nome di Gesù Cristo. Sono cose diverse, il cane e il diavolo. E il diavolo può usare il cane. Ricordatevi sempre di sgridare il diavolo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quindi la guarigione come la salvezza è per grazia, la guarigione è per grazia, non è per opere. non è neanche per opere di santità. Ecco, le opere di santità non è vero che sia guarito perché ti comporti da santo, perché nove lebrosi ingrati furono guariti senza avere nessuna opera di santità. Va bene? Però se camminiamo nel peccato, il diavolo potrà tornare e potrà entrare con le sue malattie attraverso la disubbidienza. Non so se mi spiego, capito? Cioè, a volte tu preghi per la guarigione e il diavolo dice perché tu mangi troppi dolci, sbagliato. Perché tu mangi troppo poco. Perché tu non vai a evangelizzare. E non sto parlando contro l'evangelizzazione, però puoi essere guarito lo stesso. Però dopo che sei guarito, non ti dimenticare del Signore, non ti dimenticare dei Suoi comandamenti, va bene? Dammi una scrittura solo su questo, guarda. Giovanni 14, 21, per favore.
Giovanni 14, sì. 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Capisci? Un modo di manifestarsi, qui si potrebbe dire, è attraverso la guarigione. Ma c'è una condizione: chi mi ama osserverà la mia parola. Va bene? Se non osserviamo la parola, veniamo guariti lo stesso per la fede del guaritore, certo, e non per la tua fede, d'accordo. Però, attenzione, il Signore non si manifesta a te che sei stato guarito e cammini in disubbidienza. E quindi cosa fa il diavolo? Torna di nuovo, ha detto Gesù, Matteo 12, 45, viene con sette spiriti peggiori. Quindi la santità non è necessaria per essere guariti. Cioè, non lasciati condannare dal diavolo, non sei santo, non cammini in santità, quindi non puoi essere guarito. Non è vero. Puoi essere guarito. Però dopo che sei guarito, non ti dimenticare del Signore. Osserva i Suoi comandamenti. Va bene?
Sì.
Grazie, amen. Signore. Gloria a Dio. Amen. Allora, dove siamo? Tu ci hai alzato la mano?
Sì, ho un'altra testimonianza che abbiamo ricevuto adesso sulla guarigione. È da parte di Valentina e Fabian. Carissimi fratelli in Cristo, vi mando una testimonianza di sconfiggere la malattia. All'inizio di questa settimana mia moglie ha avuto dolori all'utero. Appena lei era arrivata a casa dal lavoro, verso le 8 di sera, me lo aveva detto mentre mangiavamo la cena. È andata a letto e io sono andata da lei e gli ho spiegato che Gesù la vuole guarire subito e non dobbiamo aspettare domani per cercare il dottore. Ci siamo messi a scacciare il dolore nel nome di Gesù. Gli ho spiegato che dipende da noi, da me e da lei, se vuole essere guarita. Abbiamo messo tutto il cuore e la fede in Cristo e dopo pochissimi minuti, avendo la mano sulla pancia di mia moglie, sento due colpi nel palmo venuti dalla pancia di mia moglie. Nello stesso tempo lei ha detto che ha sentito una scossa uscire dalla parte di mia mano ed è andata verso il tallone del piede destro. Gli ho detto che è già guarita e abbiamo iniziato a lodare Dio. Poi mi ha detto che non sente più dolore.
Gloria a Dio.
Al mattino, mentre lavorava, ha iniziato a avere di nuovo un leggero dolore. Pensava di nuovo a chiamare il dottore, però nella sua mente si era detta di aspettarmi per parlare prima con me.
E scaccia il nemico.
Infatti, appena mi ha detto, gli ho spiegato cosa è successo con le scritture, che la malattia torna, però devi resistere, e subito ci siamo messi a scacciare la malattia nel nome di Gesù.
Amen.
E al miracolo, di nuovo sparito il dolore.
Gloria a Dio.
E da quel giorno, che è stato martedì, è completamente guarita.
Gloria a Dio.
Da quel giorno mia moglie Valentina racconta a tutti il miracolo accaduto con lei.
Alleluia.
E come Dio fa miracoli attraverso la nostra fede. Avete fede, fratelli, senza dubitare. Anche se arriva il dubbio, sgridatelo nel nome di Gesù e il dubbio se ne va. Perché davanti a Gesù ogni ginocchio, malattia, disturbo, diavolo e le sue diavolerie non hanno potere. Filippesi 2, 9 a 11. Gloria, gloria al nostro Signore meraviglioso. Fratelli, vi amiamo tantissimo. Tantissimi abbracci e tantissimi baci a tutti voi e all'intera nostra Chiesa. Dio vi benedica.
Grazie, Signore.
Grazie, Fabian.
So, how long was she sick for?
No, è una malattia che ha da
tempo. She have?
Dolore all'utero.
Dolore.
Sì.
Dio la benedica, gloria al Signore. Amen, amen. Allora, Andiamo avanti?
Sì, grazie Signore, grazie fratelli.
Grazie Signore Gesù. E allora tutto questo, ragazzi, per dirvi che qui oggi dobbiamo cominciare a crescere nella fede. Come si cresce? Cresce nella fede amando di più il Signore, seguendo di più la sua parola, amando di più i fratelli, il nostro prossimo. Non c'è nessuno più prossimo della moglie, del marito e poi del fratello, della sorella. Quindi concentrarsi ad amare il prossimo. Va bene? Non si ama Dio se non amiamo il prossimo. Questo è un modo di crescere nella fede. Cresciamo nella fede di dentro, nella mente, nel cuore, nell'anima. Di dentro si comincia a crescere nella fede. Non si cresce con le prediche. Non si cresce con le chiacchiere o suonando le trombe. Io qua, io là. Va bene? E così cresceremo nella fede. Angela, te la parola.
Allora, preghiamo per i fratelli che hanno scritto, che sono i seguenti. Lucrezia, Anna Luisa, Anna Rita, Tania, Mario, Bashkim,